Benvenute e benvenuti a Bastioni di Orione, trasmissione del giovedì sera di Radio Blackout, che vi terrà compagnia dalle 20 alle 21 per parlare di ciò che succede al di fuori dei confini italici, per raccontarvi insomma un po' di queste convulsioni della globalizzazione, di questa distopia che continuiamo a vivere e di chi insomma anche diciamo si mette di traverso. Quindi oggi andremo a vedere un po' quello che succede in Iran, giusto Adriano?
Sì, abbiamo invitato Farihan Samahi per cercare di capire che cosa in realtà è la realtà persiana, anziché quella che raccontano agli occidentali o cercano di passare al mondo occidentale, praticamente riportando esattamente le cose che vuole sentirsi dire. E invece successivamente cercheremo di andare in latitudini un pochino più settentrionali e ci occuperemo di Scandinavia.
Sì, della realtà anche della Svezia, che una volta era il paese del welfare che ti accompagnava dalla culla alla tomba, ma adesso le cose sono decisamente cambiate. Anche in Svezia ci sono delle contraddizioni piuttosto interessanti, anche se va maturando la crisi del sistema socialdemocratico svedese. E quindi ne parleremo insomma con chi queste cose le ha studiate, e quindi insomma cercheremo di dare anche un punto di vista diverso. E allora direi che non so se abbiamo già il collegamento, ma non credo, e quindi noi adesso proviamo a fare il collegamento per parlare di quello che succede in Iran, anche perché poi l'Iran è una realtà, come sentirete, piuttosto complessa, come ci racconterà Farihan Samahi. Una realtà complessa e molto spesso qui arriva solamente il riflesso di quello che vogliamo sentire, una realtà che comunque non nasce solamente chiaramente dalla rivoluzione del 79, una rivoluzione quella del 79 che ormai si è decisamente evoluta, si è spostata verso altre situazioni e con dei grumi di potere peraltro insomma che influenzano non poco lo sviluppo di questa società, che si ritrova adesso anche in una condizione non solo di crisi economica ma di completo, diciamo così, assedio anche dal punto di vista mediatico. Allora dovremmo avere la nostra interlocutrice. Pronto, ci senti? Pronto? Vediamo se i potenti mezzi di Radio Blackout. Pronto?
Sì, io mi sento.
Eccoti qui. Perfetto. Ciao, buonasera.
Perfetto, abbiamo allora Farihan Samahi al telefono, che è autrice di Storia dell'Iran, edito dal Saggiatore, è giornalista, scrive spesso sul Manifesto, e docente, e conosce perfettamente la realtà dell'Iran. Con lei volevamo, appunto, come dicevamo prima, parlare soprattutto di quello che è gli aspetti meno conosciuti, di cui meno si parla, vengono forniti al pubblico occidentale nelle modalità che interessano all'Occidente, e quindi ad esempio il JCPOA perché c'è la terribile paura del nucleare iraniano, però invece dall'altro canto non si conosce bene quali sono i dibattiti interni alla realtà, alla società iraniana, e quindi che cosa davvero interessa alle persone che vivono in Iran, magari anche da quel punto di vista lì, cioè le centrali nucleari che sono anche dei bersagli per Israele, che sono anche magari pericolose, e qual è l'atteggiamento nei confronti di tutto ciò che è il comparto energetico iraniano, e poi vedremo di approfondire ancora altre questioni.
Sì, allora innanzitutto bisogna evitare di dire delle cose molto forti, tipo Israele che bombarda le centrali atomiche iraniane, perché avrebbe delle conseguenze disastrose non solo per il Medio Oriente e quindi anche per Israele, ma anche per l'Europa. Ricordiamo cosa è successo a Chernobyl, per cui non è ipotizzabile che Israele si metta a bombardare le centrali. Diciamo che quello che c'è stato in questi anni sono stati dei cyber attacks, quindi degli attacchi informatici che possano mettere in difficoltà il programma nucleare iraniano. Detto questo, l'Iran ha firmato il trattato di non proliferazione nucleare, anche il protocollo aggiuntivo, cosa che né Israele né Pakistan né India hanno fatto, quindi sono tutti paesi che sono in qualche misura vicini all'Iran, come anche la Russia, e poi parliamo anche comunque di Stati Uniti che nella regione sono ben presenti militarmente e che sono armati fino ai denti. Anche sono state varie proposte da parte della leadership iraniana per denuclearizzare il Medio Oriente, che nell'Europa, negli Stati Uniti hanno accolto, proprio perché vorrebbe dire denuclearizzare anche Israele, che non se lo può assolutamente permettere. Poi bisogna vedere se in quale misura Israele è veramente una potenza atomica, oppure dice solamente di esserlo, perché insomma avere una potenza atomica vuol dire poi anche essere in grado di, cosa che ovviamente Israele ha, di lanciarli queste bombe nucleari che non sempre esplodono, tra l'altro, e poi anche con danni ambientali non irrilevanti. Quindi insomma la questione atomica è una questione molto complessa. Sta di fatto che l'Iran non solo ha firmato il trattato di non proliferazione nucleare, ma ha anche firmato il JCPOA, quindi l'accordo nucleare del luglio del 2015, a non rispettarlo sono stati di fatto gli americani, l'amministrazione Trump. L'amministrazione Trump è perché sta al presidente di turno rispettare un trattato che negli Stati Uniti non è stato firmato dal Congresso, quindi sa la buona volontà, in questo caso non c'è stata, di Trump. Vediamo un attimo Biden come si comporta. L'impressione è che Biden, al di là delle dichiarazioni iniziali, non abbia tanta voglia di rispettare il JCPOA, tant'è che la situazione è una situazione di stallo. Si è tornati al tavolo dei negoziati. Sì, il problema grosso è che gli Stati Uniti non tolgono le sanzioni, come invece chiedono gli iraniani, non solo, ma gli Stati Uniti proprio in questi giorni hanno colpito con nuove sanzioni per violazione dei diritti umani una decina di funzionari di entità iraniane per la repressione delle proteste del 2009 e del 2019. Tra questi personaggi c'è Hassan Karami, che è il capo dell'unità speciale l'EF antisommossa, quella che si occupa di reprimere il dissenso delle piazze, poi anche con l'Amresa Soleimani, che è il capo dei Basij, quindi delle milizie. È una situazione molto grave quella iraniana, dove non si parla tanto di JCPOA quanto dell'effetto disastroso che hanno sull'economia iraniana. Quindi sicuramente il dibattito interno è animato dalla pandemia che in Iran ha colpito duramente, il paese più colpito del Medio Oriente, e poi Raisi è da 100 giorni sulla poltrona di Presidente della Repubblica Islamica dell'Iran, e oltre che con la pandemia deve avere a che fare con una gravissima situazione economico-finanziaria.
Eravamo partiti dal comparto energetico e mi ero lasciato andare al nucleare, perché è una notizia di un paio di settimane fa, quella di una sorta di moto popolare per la mancanza d'acqua a Isfahan, o meglio è proprio sparito il fiume, e questo potrebbe essere ricondotto a bisogni energetici o ci sono altre cause? Si è parlato anche di effetto climatico, ma è abbastanza improbabile, anche perché si fa largo uso di dighe e di altri sistemi per creare energia.
Sì, i problemi sono molteplici nel caso dell'Iran. Il problema principale, a mio parere, è la malagestione della cosa pubblica. Poi sicuramente il corso dei fiumi è stato deviato per una serie di necessità, però io mi ricordo già 15 anni fa, 20 anni fa, non è che ci fosse tutta quest'acqua che scorreva nel fiume di Isfahan. Sicuramente ci sono dei problemi gravissimi dal punto di vista climatico, e gli iraniani negli anni scorsi hanno dato la colpa all'Arabia Saudita e agli Emirati, che hanno tutto un programma, soprattutto gli Emirati, di utilizzo di aeroplani per spostare nubi, per creare delle tempeste, e c'era stato un caso proprio un paio di anni fa di neve a Dubai, ad Abu Dhabi, negli Emirati, che insomma non aveva molto senso. Quindi queste nubi che vengono spostate con delle operazioni molto precise. L'ho scritto tra l'altro nel mio libro Storia dell'Iran, perché era un argomento di cui si era parlato sicuramente. Certo è che la questione energetica è una questione all'ordine del giorno in Iran, perché le sanzioni volute dagli americani contro Teheran impediscono all'Iran di esportare il petrolio, e l'Iran è di fatto uno dei paesi produttori storici, storico membro dell'OPET, del cartello dei paesi produttori, è escluso dal mercato petrolifero dopo che nel 2018 Donald Trump era uscito dall'accordo nucleare e aveva imposto appunto un embargo petrolifero contro l'Iran. Quindi ci sono tutta una serie di problemi legati anche al, ma questo è 30 anni che se ne parla, alla mancanza di benzina per gli aeroplani. Gli aeroplani dell'aviazione civile iraniana sono colpiti dopo la rivoluzione dall'embargo da parte degli Stati Uniti, e quindi la metà praticamente della flotta aerea civile non può decollare perché mancano i pezzi di ricambio. Quello tra l'altro era uno degli argomenti chiave che Rouhani aveva trattato, aveva discusso a gennaio del 2016 quando era venuto a Roma, e da Roma poi era andato aveva firmato accordi sia con Boeing sia con Airbus proprio per comprare dei nuovi aerei, ma anche per avere dei pezzi di ricambio. Quindi diciamo che ci sono una molteplicità di fattori, ma l'Iran, che è un paese ricco di petrolio, è un paese in grande difficoltà, e proprio nel novembre del 2019 le proteste iraniane avevano avuto luogo perché il presidente Hassan Rouhani aveva aumentato il prezzo della benzina ai distributori. In un paese come l'Iran, dove il prezzo della benzina è stato da sempre a prezzi sussidiati, quindi non si paga nemmeno il costo della raffinazione.
Sembra un paradosso. Senti, ti volevo chiedere una cosa a proposito delle sanzioni. Quanto pesano sulle condizioni di vita della popolazione, se queste sanzioni non costituiscono ulteriormente un aiuto a mettere un tappo all'emergere, diciamo così, di una borghesia progressiva all'interno della situazione sociale iraniana, e mentre rafforzano l'ala più moderata, più conservatrice e clericale?
L'impressione è che le sanzioni vadano a colpire, l'impressione è la verità, che vadano a colpire la popolazione in tutti i sensi, perché le sanzioni hanno portato durante i 4 anni di amministrazione Trump negli Stati Uniti a un deprezzamento del rial, la valuta locale iraniana, dell'80%. Quindi questo ha fatto enormi danni alla popolazione, che appunto, perché la valuta locale ha perso appunto l'80% del suo valore, la gente si è trovata con stipendi che non valevano più nulla. Le medicine non possono essere importate, io penso medicine per combattere il tumore, per combattere il diabete, quindi medicine insomma estremamente necessarie, ma anche le medicine contro il Covid non arrivano in Iran perché ci sono le sanzioni. Quindi come fai a pagarle? Ci sono le sanzioni e poi c'è uno sbarramento dal punto di vista proprio delle operazioni finanziarie, perché se tu vai in una qualsiasi banca, anche italiana, e dici che vuoi fare un bonifico a Teheran, ti ridono in faccia, ti dicono non si può fare. Quindi non puoi nemmeno un'azienda può ricevere i pagamenti, non si possono nemmeno aprire delle lettere di credito. Quindi sicuramente un impatto enorme. L'effetto sulla popolazione di essere sotto attacco da parte della comunità internazionale. Non dimentichiamo che finisco solo la frase, che l'Europa non ha fatto nulla di fronte a questa presa di posizione di Trump, quindi anche le banche europee si sono spaventate all'idea delle sanzioni secondarie e quindi non hanno mosso nulla. E anche Instex, che è un meccanismo finanziario che è stato creato da 3 paesi europei, non ha funzionato. Ha funzionato a malapena all'inizio della pandemia per medicine, ma per una cifra irrisoria di 500.000 euro. Quindi ci si sente l'impressione proprio di essere molto molto isolati.
Ci si aspetterebbe da una descrizione di questo tipo, da una strozzatura di un paese in questo modo, che fosse ormai al collasso, mentre invece si direbbe che in fondo come fanno a sopravvivere le persone in una economia così strozzata, che sarà quindi autarchica probabilmente, perché
sì, è autarchica, e poi di fatto l'Iran sta guardando a Oriente, quindi a Shanghai Cooperation Organization, piuttosto che anche altri paesi con cui si cerca perlomeno di lavorare. Non dimentichiamo che la Cina è pronta a comprare sotto banco il petrolio iraniano, barattandolo con merci di consumo, ma anche altri paesi. Ovviamente c'è tantissima pressione da parte degli Stati Uniti nei confronti di quei paesi anche dell'Asia centrale, che potrebbero in qualche modo aiutare l'Iran. L'Iran è un paese comunque di 84 milioni di abitanti, grande 5 volte in mezzo all'Italia, che cerca di produrre localmente tutto quello che può. È un paese ricco, è un paese anche ricco dal punto di vista naturale, quindi il problema è che il tenore di vita della popolazione, la pressione che c'è anche sul morale della popolazione è altissima, e la pandemia ha peggiorato decisamente le cose, perché la pandemia ha colpito l'Iran più di ogni altro paese del Medio Oriente, proprio perché sono stati tenuti aperti i voli con la Cina, con cui l'Iran, in particolare Pasaran, la linea aerea di Pasaran, Mahan Airlines, ha appunto ottimi rapporti. La situazione è peggiorata drasticamente dopo il 15 agosto di quest'anno, perché con il ritiro da parte dei militari della coalizione guidata dagli Stati Uniti, l'Iran si è trovata una nuova invasione di, permettetemi il termine, invasione di rifugiati, quindi gente che è scappata dall'Afghanistan ed è arrivata in Iran. L'Iran ha uno 0,4% della popolazione che è afghano, perché in 40 anni di guerra afghane l'Iran ha accolto in tutto un 4 milioni di rifugiati, in parte con le carte in regola, documenti eccetera, accolti dall'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati, e in gran parte invece senza documenti. Queste persone sono, a differenza di quanto succede in Pakistan, accolte nel tessuto urbano delle città, e a loro ben viene rivolto, possono soffrire il sistema sanitario e il sistema scolastico. Quindi una situazione ben diversa al Pakistan, che invece ha chiuso i rifugiati afghani dentro ai campi, quindi di fatto impedendo loro di integrarsi nella società. Ci sono anche, c'è un dibattito molto acceso in Iran sulla presenza di rifugiati, tant'è che nel 2018 è passata una legge che permette alle donne iraniane di passare la cittadinanza iraniana ai propri figli in caso di matrimonio misto. Questa legge è stata fatta proprio per l'alto numero di matrimoni misti di donne iraniane con rifugiati afghani, quindi per in un certo senso mettere in regola i bambini appunto nati da questi matrimoni misti. Quindi una situazione in realtà importante anche per noi in Europa, perché l'Iran sta togliendo le castagne dal fuoco all'Europa, accettando questo numero enorme di rifugiati afghani che arrivano in Iran, perché ci sono 921 chilometri di frontiera, è una frontiera porosa in cui insomma passano i rifugiati.
Sì, da Herat sono pochi chilometri, e saranno per lo più anche Hazara, perché hanno in comune anche la lingua,
esatto,
oltre alla religione.
Esatto, lingua e religione, perché il Dari, che è una delle lingue parlate in Afghanistan, è una lingua persiana, quindi è molto, molto simile al persiano. E poi c'è la religione, perché comunque di Hazara, o comunque c'è una folta minoranza sciita in Afghanistan che viene perseguitata dai talebani, e che scappa più volentieri in Iran che non altrove.
Certo. Da quello che dicevi prima, mi viene spontaneo pensare, mettere in relazione il fatto che i periodici moti popolari, le insurrezioni come quella dell'acqua appunto di Isfahan, ma ce ne sono state anche altre, sono proprio come degli sbotti, degli sfoghi popolari che protestano su un particolare per un particolare motivo, però potrebbero nascondere oppure fare riferimento a un qualche dissapore o tentativo di contrapporsi al potere, allo strapotere dei guardiani della rivoluzione in particolare, o dei luoghi di potere iraniano che ormai dal 79 governano alternativamente i più moderati come Rouhani o come l'attuale regime i più conservatori il paese?
Ma in realtà ogni protesta ha un trigger, ha una miccia. In questi ultimi mesi sono la siccità a Isfahan, quindi il fatto che il fiume non abbia più acqua. Nel 2019 novembre era stata l'aumento improvviso deciso dal governo di Hassan Rouhani del prezzo della benzina ai distributori, ma la cosa che abbiamo notato è che c'è sempre questo trigger, questa miccia, e poi invece succede tutt'altro. Quindi si gonfia le proteste, viene preso di mira, a volte addirittura il leader supremo, a volte in realtà i Pasdaran non vengono presi di mira, è la leadership clericale che viene in genere presa di mira negli slogan. I Pasdaran sono ormai estremamente presenti non solo a livello militare ma anche a livello politico, perché tanti di loro sono comunque siedono sui seggi del Parlamento, e poi anche tantissimo a livello economico, perché di fatto sono queste entità prese di mira appunto anche dalle sanzioni americane che controllano buona parte dell'economia iraniana.
Senti, ti volevo chiedere, le manifestazioni del 2009, la cosiddetta onda verde, che insomma sembravano effettivamente far emergere un Iran diverso, soprattutto un Iran, perché l'Iran è un paese giovane, soprattutto dei giovani che volevano effettivamente cambiare un po' questa realtà, è stata repressa, ma da quelle ceneri non è riuscito fuori nulla, o sono rimaste solamente queste appunto rivolte di cui parlavamo per dei motivi particolari che poi però finiscono lì come sono iniziate?
Sono state molto diverse le proteste di questi ultimi anni rispetto a quelle del 2009. Quelle del 2019 per la benzina, per il rincaro della benzina, per esempio, erano scoppiate in un centinaio di località in tutto il paese, mentre invece quelle del 2009 erano soprattutto a Teheran, nelle grandi città. Detto questo, quelle del 2009 hanno visto una repressione durissima, e soprattutto i capi sono stati messi agli arresti domiciliari e insomma sono passati 12 anni, e sui social li abbiamo visti molto molto invecchiati, ma non hanno più avuto diritto di parola, per cui diciamo che il movimento verde del 2009 è stato represso nel sangue, ma soprattutto i suoi capi sono spariti dalla circolazione, quindi la situazione è decisamente cambiata. Diciamo che non c'è più un movimento riformatore in Iran, perché chi era faceva parte di quel movimento è stato o imprigionato sugli arresti domiciliari oppure costretto all'esilio. Io conosco tante di queste famiglie che sono state separate proprio l'indomani del 2009, e con grande fatica, a livello di 12 anni, con 12 anni in più, queste persone, ma non tutte, stanno cercando di riabbracciare il loro cari, quindi una situazione drammatica. Io vi devo lasciare però, perché ho Zagros e la graphic novel che mi aspetta. Anzi, per la presentazione.
Ti ringraziamo del tuo contributo preziosissimo, grazie ancora, insomma magari a risentirci anche in altre occasioni.
Magari per la graphic novel. Grazie mille.
Ciao. Salute. Allora, abbiamo ascoltato appunto questo contributo molto interessante sulla situazione in Iran, che appunto è piuttosto complessa e articolata come abbiamo avuto modo di vedere. Adesso, in attesa del prossimo collegamento, facciamo una pausa musicale, appena riusciremo insomma
proviamo a mettere
forse sta arrivando, e vediamo un po' se
vediamo se parte,
vediamo innanzitutto se parte, eccolo qua.
I'm from Bosnia, take me to America, I really want to see Statue of Liberty, I can no longer wait, take me to United States, take me to Golden Gate, I will assimilate. We'll be right back.
courtyard. I wish to leave this nightmare, go to the promised land. Please take me to your leader, I want my green card. I want to fly over like a rocket from the Balkans.
I want to start all over and turn a new page. Forget this dreadful story, escape the Stone Age. Waiting for a chance to get out of the cage. I feel like a slave on a minimum wage.
I'm from Bosnia, take me to America. I really want to see Statue of Liberty. I can no longer wait, take me to United States. Take me to Golden Gate, I will assimilate.
One day. We pushed in a ghetto like a sheep in a herd. All the promises I heard became empty words, completely disconnected from the rest of the world.
But grass is never greener in neighbor's courtyard. I want to start all over, return to no man's land. Send greetings to your leader, don't want your green card. I want to fly back like a rocket to the Balkans.
I'm from Bosnia, take me to America. I really want to see Statue of Liberty. I can no longer wait, take me to United States. Take me to Golden Gate, I will assimilate.
One day.
Radio Blackout 105.25, Bastioni di Orione, beh, il pezzo che vi abbiamo fatto sentire era il gruppo Yorum, questa versione di Bella Ciao, gruppo Yorum, gruppo turco, e vogliamo ricordare perché ben tre componenti di questo gruppo sono morti per uno sciopero della fame per protestare contro la loro detenzione e la repressione. Si trattava nel 2020, dopo 288 giorni, di Elin Belek e di Mustafa Kukak, che avevano appena 28 anni, e poi nel maggio del 2020, dopo 323 giorni di sciopero della fame, Ibrahim Gökçek all'età di 40 anni. Quindi il gruppo Yorum, un gruppo impegnato, un gruppo che effettivamente costituisce un esempio di lotta contro la repressione del regime turco. Ma...
E questo ha fatto da ponte con il giovedì, certo, precedente, con i 52 minuti di Murat.
Murat, sì, infatti.
Beh, un ponte anche sempre con la settimana scorsa è il fatto che c'è uno dei due candidati alla presidenza cilena, si è scoperto, il padre era un vero nazista, cioè iscritto al partito hitleriano nel 42.
Era un ufficiale della Wehrmacht, insomma, quindi... Adesso invece noi ci trasferiamo dal, diciamo, sud-est Europa al nord Europa, alla Svezia, perché vogliamo parlare un po', insomma, della situazione svedese, ma non solo la situazione svedese, anche, insomma, di quello che si sta in qualche maniera definendo una sorta di corsa alle ricchezze, insomma, dell'Artico, e poi interessava anche, insomma, capire un po' la crisi ormai, diciamo così, storica del welfare, del modello svedese, della socialdemocrazia, che, insomma, come dicevano alcune vecchie canzoni,
Stormy Six
è diciamo così
il nemico alla tua testa,
è un miraggio, diciamo. Allora, abbiamo qui in...
Monica Quirico è una storica ricercatrice, storica freelance, ricercatrice torinese, ha scritto alcuni libri piuttosto interessanti su figure della sinistra radicale nella storia del Novecento e non solo. Ed è un'esperta di Svezia, parla benissimo lo svedese, quindi attinge direttamente le proprie fonti.
Alle fonti.
E quindi potremmo, scegli tu se partire da descrivere quella che è la realtà sociale attuale svedese, appunto, come diceva Giacomo, dopo questa implosione. Si può parlare di questo, del modello socialdemocratico, pur rimanendo sempre a anni luce di distanza da noi, oppure da questioni più di geopolitica, e quindi rapporti con i vicini, con i russi in particolare, ma anche con le altre nazioni scandinave. Scegli tu quale preferisci.
Di quale morte morire, quindi.
Sì, esatto.
Allora, so che vi interessa particolarmente la geopolitica, quindi magari partiamo da quello. Naturalmente anche i cambiamenti che ci sono stati nella politica estera svedese negli ultimi decenni sono collegati alla svolta neoliberale della socialdemocrazia, perciò la crisi del welfare, così come i maggiori investimenti nella difesa, fanno parte di un unico quadro. I rapporti tra la Svezia e la Russia, e prima Unione Sovietica e prima ancora Russia, sono tradizionalmente ostili, difficili. Del resto l'ultima guerra che ha coinvolto la Svezia all'inizio dell'Ottocento è stata proprio contro la Russia. Si sono disputati a lungo la Finlandia, la Russia è vista come un orso minaccioso, perché attenta appunto ai confini e alla sicurezza svedese. La Svezia, come noto, è un paese neutrale, molto fiera di questa sua neutralità, che però ha avuto sempre come clausola non scritta la sicurezza data dai paesi della NATO, che se la Svezia fosse stata attaccata dall'Unione Sovietica, un secondo dopo le truppe NATO sarebbero intervenute. Quindi sì, nobile essere neutrali, ma va ricordato appunto che la cornice era questa. Adesso gli svedesi seguono sempre con molta attenzione e preoccupazione quelle che considerano le ingerenze della Russia nelle ex repubbliche sovietiche, in particolare in Ucraina e in Bielorussia. La questione ucraina è stata seguita con grande partecipazione, anche perché in Svezia comunque ci sono diversi ucraini, non tutti peraltro ostili a Putin, bisogna dire, come non lo sono tutti i russi che vivono in Svezia.
Però la Svezia ha preso una posizione molto, molto più dura del resto della comunità europea nei confronti della Russia, tanto che sono in questi giorni i ferri corti, si hanno ritirato anche le rappresentanze diplomatiche.
Sì, ma infatti la Svezia è sempre molto dura nei confronti della Russia. Io parlavo degli immigrati russi, sì, sì, certo. Non degli, anche perché la Svezia, ma non solo, un po' tutti i paesi nordici, fra i propri prodotti, diciamo così, che vendono in questo marketing internazionale del modello nordico, hanno inserito da tempo ormai la questione dei diritti umani, che ha scalzato la priorità che un tempo avevano i diritti sociali. Quindi da un lato si ricollega a una lunga tradizione di solidarietà internazionale, dall'altro questa retorica dei diritti umani ha spostato l'attenzione da altri temi, e qui appunto ci potremmo ricollegare allo smantellamento del welfare. Potremmo dire che la Russia, anche ovviamente per la vicinanza geografica, agli occhi di molti svedesi è proprio l'emblema di ciò che non va fatto in tema di diritti umani, quindi sono sempre molto rigorosi. Per quanto riguarda le politiche energetiche, che sono un campo in cui la Russia è attivamente coinvolta, bisogna dire che la Svezia ha firmato l'autorizzazione per l'insediamento nelle sue acque territoriali del famoso e controverso Nord Stream 2, dichiarando che come stato costiero non aveva la facoltà di opporsi, ma, ed è per questo motivo che ho tirato in ballo il gasdotto, aggiungendo anche che lo considera una minaccia alla propria sicurezza e più in generale alla sicurezza dell'Occidente, proprio perché coinvolge la Russia. Quindi la partita si gioca su molti fronti, quello diplomatico, quello retorico, appunto i diritti umani, e anche quello energetico.
Forse soprattutto energetico.
Certo, da brava materialista storica, io naturalmente penso che alla fine si debba andare a guardare le risorse, la lotta per appunto le risorse materiali. E da questo punto di vista, tornando un po' alla questione della retorica, del modello svedese, eccetera, se uno va a guardare che cosa dichiarano le autorità svedesi a proposito dell'Artico, che sono un altro grande terreno di contesa anche tra paesi nordici e Russia, è interessante e davvero notevole, direi, come operazione di greenwashing, perché leggendo appunto varie dichiarazioni parrebbe che l'unica preoccupazione della Svezia sia quella di garantire che lo sfruttamento, parola che peraltro non viene mai usata, delle risorse che l'Artico può offrire debba avvenire in modo assolutamente sostenibile, equo, rispettoso dei diritti delle popolazioni indigene e all'insegna della concordia internazionale. E questo varrebbe anche per le imprese svedesi pronte a mettere le mani appunto su queste risorse. Insomma, come ho detto, loro sono tutti nordici, tutti e quattro i paesi nordici sono molto bravi a vendersi, poi è chiaro che bisogna scavare sotto la retorica e andare a vedere quali sono le politiche reali.
E quindi vedi che Oliver Truk non è che sia poi così distante dalla realtà nei suoi romanzi, che quando mette in rilievo le discrepanze tra potere, stati, nazioni, norvegese e svedese in particolare, e la cultura degli Inuit e delle popolazioni, gli allevatori delle renne.
Sì. Sono i Sami, quelli che noi chiamiamo sì. Lapponi e sì. che da loro si chiamano Sami sì. che sono divisi fra vari paesi e che hanno ai loro una lunga storia di oppressione anche nella civilissima Svezia, sì. al punto che ultimamente sono state anche presentate scuse ufficiali. Però ecco, rimangono dei problemi. Ho avuto oggi il testo di un'intervista che ho fatto a un politico norvegese. Il Partito Rosso è contrario all'energia eolica perché distrugge l'habitat naturale, e questo politico mi ha raccontato che la Corte Suprema di Giustizia norvegese ha dichiarato illegale un impianto eolico già costruito perché è stato costruito su un territorio che è tradizionalmente utilizzato dai Sami come pascolo per le renne. Quindi di problemi ce ne sono ancora molti, sono problemi di discriminazione, di stigmatizzazione, ma anche problemi di sottrazione di terra e di risorse al popolo Sami.
Qualcosa a proposito di quelli che sono in qualche maniera i fantasmi del modello svedese, pensavo già ai tempi dell'omicidio di Palme, pensavo insomma a quello che racconta Tamas nel suo L'uomo laser, alla forza dei cosiddetti democratici svedesi, cioè c'è come se ci fosse qualcosa che sta erodendo da dentro, insomma, il tessuto sociale svedese, anche in questa atmosfera un po' compassata comunque che ci hanno loro.
Sì, direi che i primi segnali della crisi ci sono stati già a metà degli anni Ottanta, proprio con il secondo governo Palme, il quale Palme peraltro sperava ancora di poter salvare il modello svedese facendo qualche concessione e in particolare avallando la cosiddetta nuova politica economica del suo ministro delle finanze, il tristemente noto Kjell Olof Feld, che è stato anche il grande affossatore dei fondi dei salariati, una proposta dell'economista del sindacato Meidner che meriterebbe però una discussione a parte. Quindi il clima e soprattutto l'identità dei socialdemocratici cambia già in quegli anni, e dagli anni 90 in poi è una vera e propria deriva. Il 1991 è l'anno in cui va al potere il centrodestra, ed è anche l'annus horribilis dell'economia svedese, perché scoppia la bolla finanziaria alimentata dalla speculazione immobiliare e voilà, compare anche L'uomo laser, consiglio a tutti la lettura di questo libro che è davvero raggelante. Questo uomo laser, Johnny Ausonius, era un immigrato di famiglia tedesca che si sentiva inferiore agli svedesi e in qualche modo nella sua mente malata ha deciso di compensare questa inferiorità andando a sparare con il laser a vari immigrati scelti assolutamente a caso. Ausonius peraltro era figlio di questa bolla immobiliare, cioè era uno che aveva fatto i soldi in pochi mesi, il macchinone, la bella vita, quando tutto questo svanisce e decide di passare il tempo facendo il tiro a bersaglio con gli immigrati. Ed è anche il 91 l'anno in cui viene fondato il primo partito populista nella storia della Svezia, Nuova Democrazia. Il partito attuale, i Democratici di Svezia, è un partito che, il partito populista di destra attuale intendo, è un partito che affonda le sue radici in gruppi neonazisti, proprio non c'è da girarci intorno. Questa è l'origine dei Democratici di Svezia, che hanno purtroppo raccolto il 17% alle ultime elezioni, e fatto forse ancora più grave, il nuovo governo socialdemocratico, insediatosi da pochi giorni dopo non poche turbolenze, compreso il fatto che la prima donna nominata primo ministro si è dovuta dimettere dopo 7 ore per una crisi di governo. Ebbene, questo nuovo governo monocolore socialdemocratico di minoranza si trova, per meccanismi un po' complessi del sistema costituzionale svedese, a dover attuare la legge di bilancio del centrodestra, e questa legge di bilancio è la prima a essere passata anche con i voti dei populisti di destra, che come dire, incalzano i socialdemocratici proprio sul terreno a loro sacro, il welfare. Però come scriveva qualche settimana fa in occasione del congresso dei socialdemocratici un giornalista socialdemocratico deluso, è da 40 anni che i socialdemocratici smantellano il welfare dicendo che lo fanno per difendere il welfare. È chiaro che non funziona più questo trucchetto retorico, e a trarne beneficio sono da un lato il partito della sinistra, l'ex partito comunista, che si erge a difensore del welfare e del modello svedese, e infatti su questo ha aperto una crisi di governo a giugno, e dall'altro però purtroppo ci sono i populisti di destra che si presentano come gli autentici paladini del welfare state, chiedendo ad esempio che vengano alzati alcune indennità, alcuni sussidi. Peccato che lo facciano all'interno di un quadro di politica economica che è totalmente non solo liberale ma liberista, o come diceva anni fa Riccardo Bellofiore, socialliberista, nel senso che appunto dai un contentino a qualche gruppo sfigato mentre dall'altra parte spiani tutto quello che è.
È diventato un simulacro questo del welfare a cui si attaccano un po' tutti, ma mi chiedo, questa operazione insomma in qualche modo ha trasferito risorse verso le famiglie potenti della Svezia, perché in realtà in Svezia c'è, nonostante insomma si dica che ci sia una certa eguaglianza di fondo, però in realtà c'è un'iniqua distribuzione delle risorse. Ci sono delle famiglie che storicamente sono sempre state dominanti.
Sì, la più famosa naturalmente i Wallenberg. Infatti, che sono un po', se vogliamo, gli Agnelli svedesi, e che hanno media, imprese in tutti i settori, insomma potentissimi, e molto legati al mondo politico naturalmente. Per quanto riguarda le diseguaglianze, per quanto la Svezia rimanga, mettiamola così, uno dei paesi meno diseguali al mondo, è però anche il paese in cui, a partire dagli anni 90, uno dei paesi in cui le diseguaglianze sono cresciute più vertiginosamente. Ed è ovvio che la privatizzazione di molti servizi, un tempo coperti dal welfare pubblico, ha contribuito non poco a questo esito, perché se tu da un certo momento in avanti l'asilo o le cure mediche te le devi pagare, è chiaro che le diseguaglianze aumentano, come ben sappiamo. Poi negli 8 anni di governo del centrodestra, dal 2006 al 2014, ci sono state ovviamente politiche fiscali a favore dei ceti medio-alti, e infatti un grosso aumento delle diseguaglianze si è registrato in quel periodo, ma non è che i governi socialdemocratici successivi, i governi di Stefan Löfven, adesso Magdalena Andersson al suo posto, su questo abbiano avuto un ripensamento, abbiano fatto marcia indietro. La corsa al centro naturalmente spinge ad abbassare le tasse per chi può fare più rumore, appunto i ceti medio-alti, e così il risultato è che i populisti di destra poi prendono il voto dei gruppi, delle classi popolari, che non si sentono più rappresentate dai socialdemocratici, e quindi un po' votano il partito della sinistra e un po', compreso molti iscritti del sindacato, la potente Confederazione Generale del Lavoro, la LO, molti di loro, pare addirittura la metà, votano per i populisti di destra.
Bene.
Sì, è un quadro. Non posso dire che sia soltanto più un simulacro il welfare, perché per molti e molte svedesi è tuttora un quadro di riferimento fondamentale, e questo è dimostrato dal fatto che ci sono almeno tre partiti che se lo contendono: il partito della sinistra, i socialdemocratici, i democratici di Svezia. Ma nemmeno i partiti del centrodestra, come il partito moderato, il partito liberale, sputano sul welfare state, perché rimane un quadro normativo di riferimento. Il problema è che sì, viene difeso a livello verbale, a livello di guardate quanto siamo bravi noi, ma nella realtà è stato pesantemente smantellato, e una parte dei problemi che la Svezia ha avuto nell'affrontare la pandemia è stato dovuto a questo, cioè non tanto, secondo me, a una linea basata più sulla persuasione o quasi esclusivamente sulla persuasione che non sull'obbligo. Il problema è che se tu scegli di persuadere, di non intervenire coattivamente, però poi gli infermieri o chi si occupa di assistenza domiciliare agli anziani non ha mascherina o altri strumenti di protezione, funge involontariamente da vettore di contagio. Peraltro la situazione in Svezia, almeno ad ora, speriamo non vada a precipitare nei prossimi mesi, non è certo stata peggiore di quella di altri stati, e il bilancio di decessi eccetera è sicuramente meno severo di quello italiano o di altri paesi che hanno adottato le misure più restrittive.
Certo, beh, adesso sono le 20:58 e ti dobbiamo lasciare, ma ritorneremo su argomenti scandinavi. Tra l'altro volevo segnalare, tu scrivi spesso su Volere la Luna, quindi potete trovare degli articoli fatti da Monica Quirico su Volere la Luna, poi c'è un libro che hai scritto con Gianfranco Aragona, Socialismo di frontiera, visto che in precedenza, con l'interlocutrice precedente, che Farian Sabahi, ci hanno chiesto di dire chi era la giornalista, anche ricercatrice che abbiamo sentito prima, era Fabian Sabahi, che ha scritto Storia dell'Iran, del saggiatore. Invece tu, Monica, hai scritto con Gianfranco Ragona Socialismo di frontiera, edito da Rosemary Gueselier, che è stato anche tradotto in inglese.
Incredibile. Che ha avuto te, fra l'altro, vabbè, come questo. Editor, quindi hai contribuito anche tu al libro. Questo grazie per il dettaglio. Promo comunque.
Questo è un dettaglio. grazie, grazie per la bella chiacchierata.
Grazie a voi e
ci sentiremo.
Buona serata.
Ciao, ciao. Grazie. Ciao.
Ciao. Ciao.
Allora, Bastione di Orione si avvia quindi alla conclusione, visto insomma l'argomento che abbiamo trattato, un brano così per portarci alla conclusione, vecchio ma assolutamente pertinente, sempre con i nostri potentissimi mezzi. Eccolo qua.
Marcia! Sempre! Alla tua testa!
Ma la testa del nemico dov'è? Che marcia la tua testa? Ma la testa del nemico dov'è? Che marcia la tua testa? Ma che nebbia, ma che confusione, che aria di tempesta. La socialdemocrazia è un mostro senza testa.